Allora, lunedì vedremo funditus più approfonditamente come funziona l'abrogazione. Adesso vi introduco l'altro criterio, il criterio cosiddetto gerarchico, che dice una cosa diversa dal criterio cronologico, cioè dà risposte completamente diverse, perché i problemi sono diversi. Dice il criterio gerarchico che tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevata. Per cui non la più recente, ma quella di grado più elevato. L'altra è non abrogata, ma annullata. La differenza tra abrogazione e annullamento è enorme. Mentre il criterio cronologico è effetto del decorrere del tempo, l'effetto criterio gerarchico è effetto della gerarchia delle fonti. Questo vuol dire che dentro nella vasca da bagno, dove ci stanno tutte le disposizioni e gli atti, si può operare dividendoli in categorie e impilandole secondo una certa ordine gerarchico. Qual è la gerarchia delle fonti? Vedete, ve lo dicevo ieri, gerarchia è rappresentata e evocata da un simbolo, che è il triangolo, così come la pari ordinazione, cioè l'essere messi tutti sullo stesso piano, è rappresentato dal cerchio. Sono simboli che hanno una valenza teologica anche. Il triangolo è usato per rappresentare la divinità. Uno e trino. Si mettono in relazione gerarchica? Su questo hanno discusso alcuni centinaia di anni e hanno bruciato un po' di eretici. Discutevano animatamente. La nostra gerarchia delle fonti non è scritta da nessuna parte, o meglio, è sbagliato, perché è scritta in una norma delle preleggi, naturalmente. Dove sono le preleggi? Qui? Eccole. Nelle preleggi scritte nel 42, articolo 1, indicazione delle fonti, si mette 1 le leggi, 2 i regolamenti, 3 le norme corporative, 4 gli usi. Questa è la gerarchia in vigore nel 1942 per disposizione di legge. Io insisto a richiamarvi le preleggi, perché sono un documento interessante, un documento storico, anche se ancora in vigore, nessuno l'ha mai abrogato, per cui si può argomentare dalle preleggi. Per esempio, l'articolo 4 ci dice: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. Questa è la gerarchia, capite? Se il regolamento non può disporre contro le leggi, vuol dire che le leggi sono sovrapposte ai regolamenti. Le norme corporative non esistono più, norme corporative derivavano dalla corporazione, che era una grande innovazione del regime fascista, in realtà della componente cattolico-solidaristica del fascismo, che voleva che i datori di lavoro e i lavoratori non litigassero più, basta con questa lotta di classe. ci ha pensato poi il mercato a eliminare il problema, ma allora la lotta delle classi esisteva e loro pensavano di superarla obbligando sia i lavoratori che i datori di lavoro di star dentro l'unica cooperazione, l'unica corporazione, per cui c'è la corporazione degli autisti e quella degli agricoltori e così via. Non hanno mai funzionato, queste corporazioni avevano un potere normativo, creavano norme che disciplinavano i rapporti di lavoro, eccetera. Non hanno mai funzionato e sono cadute col regime fascista, per cui è rimasto la previsione dell'articolo 1 delle preleggi. Le preleggi sono in vigore come lo è il codice civile, ma l'annotatore ci dice che le norme corporative sono state abrogate per effetto del regio decreto legge, eccetera, che è la norma che ha tolto le istituzioni fasciste nel nostro ordinamento, che risale al 43, dopo il 25 luglio c'è la caduta del fascismo. Ok? È una norma ancora in vigore e che riguarda soprattutto, ed è richiamabile, richiamata, la gerarchia tra leggi e regolamenti. Però nel nostro sistema normativo vale un'altra gerarchia che questa, da me disegnata, perché il vertice è rappresentato dalla Costituzione, che è quindi il vertice della gerarchia delle fonti. Così come il regolamento non può disporre contro la legge non può disporre contro la Costituzione. E chi ce lo dice? Ce lo dice indirettamente la stessa Costituzione. E tenete presente che un buon esercizio per chi vuole allenarsi al gioco del giurista, andare a chiedersi perché. Chiedere le basi empiriche delle cose che provate. La domanda che dovete porvi sempre è fatta di due elementi, uno storico e uno empirico. Quello storico vi porterebbe a chiedervi perché hanno introdotto questa norma. Ricordatevelo, i manuali che voi studiate sono la raccolta del diritto vigente, ma il diritto è una risposta data a dei problemi. Nulla esiste nel diritto che non sia una risposta a un problema. Esattamente come Mosè passava le sue giornate a risolvere i conflitti tra gli ebrei erranti e Ietro gli dice fai le leggi, quelle leggi rappresentano delle soluzioni a dei problemi tipici, come tutte le nostre leggi, per cui tutto quello che c'è scritto nei libri di diritto ha una sua origine storica, e l'origine storica è un problema, cioè un conflitto. Capite? Il diritto nasce dal conflitto. Se gli uomini stessero tutti in pace, si guardassero col sorriso, dicendo prego, passi lei, no, la prego, no, non accetterei mai, poi si litiga, no, naturalmente. Sarebbe un mondo noiosissimo, saremmo tutti angeli, per cui anche la vita eterna sarebbe la noia totale, all'infinito, ma non esisterebbe il diritto e noi saremmo disoccupati, ma felici, beatamente felici e un po' celebrolesi. Invece, siccome il mondo nasce dai conflitti, la regolazione dei conflitti si chiama diritto, e tutto ciò che sta nel diritto romano o nel diritto medievale o nel diritto contemporaneo è tutta una risposta a un problema. Studiare le risposte senza conoscere i problemi non funziona, e questo vi spiega perché il nostro metodo didattico sia insufficiente. Non il vostro bellissimo manuale di diritto costituzionale, che è il migliore di tutti, perché pone i problemi, quasi sempre ci sono delle finestra in cui si spiega il perché delle cose importanti, non di tutto, ma tutto ciò che trovate in Costituzione, nelle leggi, nei regolamenti, eccetera, è una risposta a un problema, se no sarebbe totalmente inutile. Quindi questa è la prima cosa da fare, domandarvi perché delle cose. La seconda cosa è diversa ed è un'altra domanda: dove sta scritto Questa è la carica empirica che deve avere il giurista, e per questo voi dovete viaggiare con i testi, non i testi manuali, i testi di legge. Allora sul costituzionale ve li proietto io le norme interessanti, ma diritto privato, diritto penale, i diritti duri, se non mi presentate col codice un bravo professore vi caccia via. I miei professori erano questi, erano proprio cacciare e cacciare. Beh, non c'è il codice, se ne vada. E perché e la lezione diventa un commento della norma. Io vi sto dicendo delle cose che non hanno norme, ma se vi dico che la Costituzione è superiore alla legge, voi ci credete perché? Credete in me? Grazie, come siete carini. Dovete vedere dov'è la base empirica e dovete chiedermelo. Dove sta scritto? Siete autorizzati a interrompermi e dirmi dove sta scritto? E la risposta è in Costituzione, naturalmente. E quindi andiamo ad aprire la pagina della Costituzione. Costituzione, Senato, e prendiamo l'articolo 134, vedete siamo in fondo della Costituzione, che ci dice una cosa che non riguarda la gerarchia direttamente, ma risponde alla nostra domanda. La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi con forza di legge. Cioè c'è un giudice, la Corte Costituzionale, che si occupa del conflitto tra Costituzione e legge, o meglio si occupa della corrispondenza legittimità delle leggi alla Costituzione. Questo ci dice che tra Costituzione e leggi c'è gerarchia. Le leggi non possono disporre contro la Costituzione. È l'unica norma del nostro ordinamento, sia ben chiaro. Tutto resta implicito, ma questa è la prova empirica. Tanto è vero che poi ci dice l'articolo 139 come si modifica la Costituzione, che è un procedimento diverso da quello della legge. Col procedimento per fare le leggi, fai le leggi. Con un procedimento aggravato riformi la Costituzione, ma la Costituzione è e resta sovrapposta alle leggi. E quindi torniamo a noi. Questo rappresenta la nostra gerarchia, che vedete è tratteggiata soltanto per quanto riguarda Costituzione, legge e regolamento. Non preoccupatevi di quella distinzione tra principi supremi e altre norme costituzionali che vi spiegherò un po' più avanti, mentre io vi segnalo che sotto il regolamento può essere che ci siano altri atti. Per esempio gli usi, certo, ma per esempio anche atti amministrativi di cui non siamo sicuri di quale sia la definizione giusta. È un problema, vi accennerò a questo problema, ma gli usi sicuramente sì. Ok? Torniamo allora alle caratteristiche della bella criterio gerarchico. Se il criterio cronologico rappresenta una fisiologia del sistema, sono i tessuti del nostro corpo che si rinnovano, da cui il problema di eliminare le cellule morte, scrubbing, e il criterio gerarchico invece riguarda una patologia del nostro ordinamento, è una malattia. È fondamentale capire questa cosa, che appare un po' stupida. Molte delle cose che io dico sono un po' stupide. Non le trovate nei manuali di solito parlare di patologia dell'ordinamento, perché sono pessimi manuali. perché non sono rivolti a farvi capire le cose. L'idea della patologia vuol dire che c'è qualcosa che è malato nell'ordinamento. Se una legge va contro la Costituzione, questo è un vulnus, è un difetto, un colpo, una... ditemi la parola, cos'è un vulnus? La ferita, certo, la ferita dell'ordinamento, no? Che va rimarginata, per cui non è un normale ricambio dell'ordinamento, ma è un difetto dell'ordinamento, una patologia nell'ordinamento. E di conseguenza il criterio cronologico non agisce sull'efficacia, ma agisce sulla validità. Che cos'è la validità? C'è sempre scritta in questa mia definizione. Dicasi la validità, la conformità di un atto alle norme di rango superiore che lo disciplinano. Sono definizioni elementari, no? Ma voi capite che solo attraverso definizioni elementari si costruisce la complessità del sistema normativo. Bisogna abituarsi a usare anche il cacciavite, per l'appunto, e questo è il cacciavite. La contrapposizione tra efficacia e validità è fondamentale. L'efficacia riguarda la capacità di qualificare i comportamenti, gli effetti, i fatti. La validità invece riguarda la conformità di un atto rispetto alle norme superiori. Una norma non efficace è una norma che non si applica più ai nuovi rapporti, ma resta in vigore per quelli, non resta in vigore, resta applicabile ai rapporti precedenti. Non sparisce dall'ordinamento, non è cancellata dall'ordinamento. Un giudice può essere chiamato ad applicare norme che sono ormai abrogate da anni, perché riguardano rapporti sorti in precedenza. Niente di strano. La validità no, la validità è una malattia e va rimossa. E va rimossa con effetti extunt, da cui la contrapposizione tra ex nunc e ex tunc. L'abrogazione agisce da ora, ciò che è in passato resta fermo, l'annullamento agisce da allora, ex tunc, per cui la rimozione comporta anche uno scavo nel tessuto, da cui un grosso problema degli effetti della annullamento della dichiarazione di invalidità di una legge. Qui si apre un bel problema, che è un problema quasi filosofico, che avrebbe un titolo su cui hanno scritto delle monografie gli antichi maestri, illeggibili per lo più, il rapporto tra diritto e tempo. Il diritto disciplina i rapporti giuridici, vuole essere rispettato, ma tutte le deviazioni dal diritto, di cui la violazione del criterio gerarchico, un esempio, vengono sanate dal tempo. Voi sapete che tutti i reati, soprattutto quelli di Silvio Berlusconi, sono soggetti a prescrizione. Che cos'è la prescrizione? La prescrizione è un sistema disciplinato dal legislatore in maniera un po' furbetta per evitare che uno venga condannato per un comportamento tenuto infiniti anni fa. L'ordinamento deve stabilizzare i rapporti giuridici, l'ordinamento cerca di dare certezza giuridica ai cittadini, per cui uno compra un paio di scarpe, le scarpe sono con la suola di cartone che si scioglie, può portare al negoziante dicendo guarda cosa mi hai venduto, sono coperto da gerarchia, da garanzia, ma questa garanzia non può funzionare all'infinito. Ogni volta che voi comprate una cosa c'è scritto qualcosa sulla garanzia, di solito dicono le cose sbagliate, perché c'è una norma europea che dice che la garanzia deve essere data per un anno dal negoziante e per l'anno precedente dal fabbricante, 2 anni di garanzie. Dopo 2 anni un giorno non potete fare più niente, il rapporto giuridico viene consolidato, capite? E questo è il normale stabilizzarsi dei rapporti giuridici, tutti, salvo uno, l'omicidio. L'omicidio non si prescrive mai, tanto è vero che ogni tanto qualche giudice, siccome non c'hanno molto da fare, i processi sono svolti in poche ore, ogni tanto qualcuno decide di riaprire qualche faldone dei cold cases, come dicono i telefilm americani, no? Vecchi processi, e vanno a scoprire chi ha abbattuto l'aereo su cui viaggiava Enrico Mattei, che era il nostro formidabile inventore dell'ENI, del petrolio italiano, che è stato abbattuto probabilmente dai concorrenti delle Sette Sorelle, e apriamo un'indagine penale perché quello è un omicidio irrisolto. E quindi può essere ancora aperto il caso. Ogni tanto si apre il caso dell'omicidio di Aldo Moro e della sua scorta, perché non si prescrive mai. Tutti gli altri reati si prescrivono, c'è un decorso del tempo, dopodiché non si può più agire, uno la fa franca. I rapporti tributari si prescrivono in 5 anni, per cui uno si aspetta l'accertamento adesso delle sue dichiarazioni del reddito del 2013, credo, al 31 dicembre dice, ah, l'ho fatta franca. Non fosse che il 29 dicembre arriva una letterina dell'Agenzia delle Entrate che dice, mi dispiacerebbe passare un attimo che dobbiamo chiedere informazioni sulla sua dichiarazione dei redditi, e vuol dire che quello interrompe la prescrizione. Interrompe la prescrizione. Voi avete un campo? Tutti voi avete un campo, immagino. Ecco, se voi non coltivate quel campo, il vostro diritto di proprietà a un certo punto si prescrive, perché il proprietario vicino ci sguinzaglia le sue pecore e dopo 20 anni, anzi dopo 10 anni, può dimostrare che ha avuto usucapione, cioè che l'uso di quel bene in buona fede, sulla buona fede discutiamo, comporta la perdita del diritto di proprietà. Cause infinite, con tutti quelli che abitavano le valli delle Alpi, che sono emigrati perché morivano di fame, chi in Francia, chi in Svizzera, chi in Austria, eccetera, e poi scoprono che il loro vecchio fienile è in mezzo a una meravigliosa pista di sci e vogliono tornare a rivendicare la proprietà. E il contadino furbetto che è rimasto lì ci ha messo dentro le sue mucche e dopo tot anni quello diventa suo. Grande processo, difficile testimonianza, una cosa, questa parte del diritto civile è ancora molto battuta, le servitù prediali. Mio nonno di qui passava con la sua bicicletta e c'è scritto che aveva il diritto di passare. Sì, ma sono 50 anni che tuo nonno è morto. No, perché? Dimostrazione dei rapporti giuridici. Ma la norma è quella dell'usucapione. E la norma sull'usucapione fa prevalere il tempo sulla proprietà. Allora, anche i difetti dell'ordinamento giuridico, cioè il fatto di avere un regolamento che dispone contro una legge o una legge che dispone contro la Costituzione, può essere prodotto davanti al giudice, ma il giudice può dichiarare l'invalidità di un regolamento, di una legge, a distanza di infiniti anni dal caso in cui è stata applicata? Sarebbe il disastro. Sarebbe un disastro incalcolabile. Potrebbero scoprire che la legge in base a cui io mi sono laureato, ho preso la licenza elementare, era illegittima, quindi io perdo il titolo. E di conseguenza tutti gli esami da me fatti, tutte le lauree da me approvate, decaderebbero. Sarebbe divertente sto mondo, no? Divertente. viene dichiarata illegittima la legge sulle espropriazioni, che era del 1860 qualcosa. E cosa succede? Che tutto quello che si è fatto in Italia di vie, espansioni urbane delle città, ferrovie, aeroporti, decade e va tutto rinegoziato con gli antichi proprietari e i loro eredi? Sarebbe un sistema molto divertente e probabilmente gli avvocati dovrebbero centuplicarsi in Italia. Voi capite che questo non è il nostro mondo, non può essere il nostro mondo veloce. Il nostro mondo veloce prevede che l'atto invalido sia dichiarato invalido e deve essere dichiarato invalido da un giudice, ma che questi effetti si riproducono, si svolgano soltanto, si facciano sentire solo sui rapporti, termine tecnico, pendenti. Pendenti di non, oltre ad essere una forma di orecchino, è anche una forma di rapporto giuridico. Dicasi rapporto pendente, un rapporto giuridico che è ancora deducibile davanti al giudice. Parlo come un libro stampato. Chissà perché. E quando un rapporto è ancora deducibile davanti al giudice? Non lo si può dire in astratto. Ogni pezzo dell'ordinamento dice quando è che un rapporto si chiude. I rapporti pendenti sono contrapposti ai rapporti chiusi. Dicasi rapporto chiuso, un rapporto non più deducibile davanti al giudice. Se tu sei vittima di omicidio, è difficile. Se sei l'avente causa, l'erede di uno che è stato ucciso, quel rapporto non si chiude mai, perché l'omicidio non si prescrive mai. Tutti gli altri rapporti giuridici si prescrivono, quando non si sa. Quelli tributari abbiamo visto che ha 5 anni, quelli di lavoro si prescrivono quando si chiude il rapporto di lavoro. Per cui lì io posso anche rivendicare il fatto che non mi hanno pagato lo stipendio 10 anni prima, probabilmente. Non lo so, là bisogna essere tecnici del singolo ramo del diritto e conoscere quel singolo ramo del diritto. È lì che ci dicono quando uno decade dal diritto d'azione per rivendicare un diritto, oppure il suo diritto si prescrive. Una volta che sei decaduto dal diritto d'azione, per esempio sei decaduto dal diritto di agire facendo valere la tua garanzia sulle scarpe, sono passati 2 anni, quel rapporto si chiude. Tu non puoi più andare dal giudice dicendo: guardi, io ho comprato un paio di scarpe 5 anni fa, guardi come sono conciate. Si capisce che non è possibile farlo, cioè, il diritto non si inventa mai delle cose stupide. Il diritto di garanzia si prescrive perché a occhio non può durare tanto. Il mio telefonino si è rotto, quando l'ha comprato? 16 anni fa. E tutti i rapporti giuridici, parte l'omicidio, si chiudono col passare del tempo, e la regolazione del rapporto tra il tempo e il diritto è fatta dai singoli rami del diritto. Quello che noi possiamo dire in via generale astratta è che se tu c'hai un rapporto ancora pendente, per cui puoi ancora agire davanti al giudice, la dichiarazione di invalidità di quella norma ti fa bene. E vedremo che questa è la base degli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte, ma questo lo vedremo quando finalmente sarà caduta la neve, spero. Nevica quest'anno, vero? Ditemi di sì. Capite? Questa è la fondamentale differenza tra abrogazione e... Dica. Bella domanda. Si dia una risposta. Deducibile davanti, sì, ho usato un termine tecnico. Dedurre davanti a un giudice vuol dire che io posso andare dal giudice rivendicando, dal giudice rivendicato. Ho un diritto di azione. Allora, se io sono colpito da un atto amministrativo, deduco il mio rapporto con la pubblica amministrazione davanti al giudice amministrativo con un ricorso. Faccio un ricorso e devo farli in termini, e i termini sono stabiliti dalla legge. Se io compro un oggetto e quell'oggetto ha un vizio, non faccio un ricorso, ma vado dal giudice civile facendo una domanda di risarcimento. Se io sono colpito da un reato, mi devo rivolgere o alla Procura della Repubblica denunciando le cose, oppure posso fare querela, per certi reati sono querele che fanno il privato. Sono tutti atti introduttivi del giudizio, e la deduzione di un rapporto giuridico di fronte al giudice vuol dire che io ho usato quel particolare atto per agire di fronte a quel particolare giudice. Questo lo imparerete, perché in tutti i rami del diritto cambiano la tipologia degli atti, cambia la tipologia degli atti e acquista un nome proprio: l'istanza, il ricorso, la denuncia, l'esposto, la querela. Sono tutti termini tecnici che indicano l'avvenuta azione o il modo con cui si agisce davanti al giudice. Dedurre un rapporto davanti al giudice vuol dire agire davanti al giudice con una domanda, e vedremo che poi la domanda dà la forma del processo. Io faccio una domanda, il giudice deve darmi una risposta nei termini della mia domanda, se no cadrebbe nel non liquet, nella denegata giustizia. Domanda, risposta, è l'asse portante del diritto. Altre domande? Vi è tutto chiaro?
Io non ho capito perché nell'efficacia astratta non si guarda il problema dell'effettività ma l'astrazione. Non ho proprio capito perché.
Sì, ma c'ha ragione. Non è che sia chiarissimo. Infatti io so che non è chiaro, perché non mi è del tutto chiaro neanche a me. Allora, diciamo che chiariamoci l'idea. Quando è che una norma è effettiva? Dicasi effettiva una norma che viene applicata concretamente e che quindi è una concreta disciplina del rapporto. Noi ci possiamo chiedere se alcune norme sono effettive. Voi per esempio avete mai osservato che i camion e anche le corriere dietro hanno due patacchini con sopra scritto 1,90 e l'altro 80? Sapete perché? Qualcuno lo sa perché? Sono i limiti di velocità, esattamente, mai rispettati. C'era una legge che è stata segnalata a un noto filosofo del diritto inglese come l'esempio più plateale di legge cretine, che estendeva questo obbligo a tutte le vetture, per cui negli anni 80, fine anni 70 più o meno, tutte le macchine italiane avevano dietro un patacchino che segnava il suo limite della macchina di velocità, che era calibrato non sul colore della macchina, che sarebbe stato gradevole, cioè le macchine rosse vanno più veloci, ma sulla cilindrata, che è un'altra bestialità, non sui cavalli, ormai non si usano più i termini dei cavalli, cioè sulla potenza, ma sulla cilindrata, per cui uno poteva avere, allora si usava, che cosa era la macchina più diffusa, la 1, la Fiat 1, io c'avevo una Fiat 1 che faceva 130 all'ora, ma c'era la versione Abarth 2000 di cilindrata che faceva un casino di chilometri, dopodiché prendeva il volo e non si vedeva più. Per cui questa norma era un po' assurda ed era una norma non effettiva, cioè non veniva applicata mai. Anche perché se uno si metteva dietro un patacchino che diceva il mio limite di velocità sono 1000, la pantera della polizia diceva, ma forse è falso quella patacchino, per cui doveva fermare la macchina e verificare se il patacchino corrispondeva alla cilindrata. Per fermare quella macchina bisognava inseguirla, e già questo costituiva un problema. L'effettività è questa, cioè ci sono delle norme che non sono effettive. Nel nostro ordinamento ci sono leggi che di fatto non vengono applicate. Naturalmente su questo si può discutere, perché sono formalmente in vigore e formalmente efficaci, in quanto non abrogate. Sono astrattamente applicabili. Di fatto non sono applicabili. Perché? Questo lo risponde il sociologo del diritto, quello che guarda non il diritto, ma la realtà. e ti può dire: guarda, questa norma a me risulta che da anni non ha avuto più applicazione e probabilmente è ancora nell'ordinamento. E questo succede spesso, spesso, che ogni tanto uno si sveglia la mattina, giovane carabiniere, novello vincitore di concorso, dice: boh, come? Caso. Ecco, quando ci sono delle cose cretine, gli esempi mi vengono subito. È un caso interessante che vi riproporrò parlando della Corte. L'episodio si svolge su una strada stagionalmente affollata, che è quella che porta da Lignano, Sabbiadoro e Pineta all'autostrada. Lungo questa strada ci sono una serie di bancarelle che vendono di tutto, dalle scarpe alle magliette alle gondole e campanili di San Marco, tutto il ciarpame che è il commercio, diciamo, low level, di basso livello, somministra ai turisti low level che vanno oltre Alpe, portandosi un ricordino. Per far vedere che c'è il negozio, molti di questi negozi hanno tutte le bandiere, bandiere di tutti gli stati. Come dire, noi siamo pronti anche ad avere un turista polacco, tanto noi parliamo perfettamente il polacco, e non c'è problema. Giovane carabiniere, vincitore di concorso, va al mare, vede queste cose e dice: oibò, c'è una norma del codice penale o del testo unico di pubblica sicurezza, forse, legge, che vieta l'esposizione delle bandiere straniere non autorizzata. Allora si ferma, va dal commerciante, stabiliscono in quale dialetto parlano, trovano un dialetto comune e lui dice: mi esibisca l'autorizzazione all'esposizione delle bandiere. Quello guarda e fa: esi? Da quando, chi mai ha pensato che fosse in vigore quella norma? Nessuno l'ha mai cancellata. Era una norma penale fatta dal regime fascista, che aveva introdotto questa norma soprattutto perché c'era una bandiera che rappresentava qualcosa di più che un favor per gli stranieri, che già era un peccato: la bandiera rossa con la falce e martello, che era il simbolo dell'Unione Sovietica. Capite? Per questo hanno introdotto un divieto penale all'esibizione non autorizzata. E quella norma è rimasta dimenticata finché il giovane carabiniere non l'ha fatta valere. E sapete che questa causa è arrivata alla Corte Costituzionale, che non ha detto che quella norma era implicitamente abrogata. No, no, era una norma astrattamente efficace. Poi l'ha dichiarata illegittima, ma ha dovuto dichiararla perché violava la Costituzione. La norma era astrattamente efficace, non era effettiva perché tutti se ne erano dimenticati, solo il giovane carabiniere se ne era ricordato. La volta che qualcuno l'ha fatta applicare, la Corte è intervenuta dicendo: sì, è efficace, è una norma in vigore, ma è contraria alla Costituzione. E quindi è dichiarata legittima. Capite? La efficacia è un'idea astratta. Quando è che una legge diventa efficace? Questo non vi ho detto. Una legge diventa efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e trascorso la vacatio legis. La vacatio legis, che non è un pascolo dei mammiferi, è lo spazio di 15 giorni tra la pubblicazione e l'applicazione della legge, che può essere accorciato per disposizione del legislatore, ma generalmente 15 giorni. Dopo la legge è efficace, cioè produce effetti. Astrattamente produce effetti, perché se nessuno la applica, pazienza. Quello sarà un problema di effettività. Noi giuristi positivi mi sento positivo perché sono vivo, e applichiamo il concetto di efficacia e non ci copiamo del concetto di effettività. Non ce ne importa niente dell'effettività. Quello sarà il sociologo, ma anche perché a occuparsene, perché lui si occupa dei fatti, noi ci occupiamo del dover essere, delle norme, ma anche per un altro motivo. Una delle stupidaggini che si dice, che si dicono, una delle stupidaggini che si dicono, è che ci sono norme costituzionali mai applicate. E questo viene detto con l'idea che queste norme costituzionali siano obsolete. Ed è una stupidaggine. Perché in un paese che fosse il paese ideale, dove si potrebbe anche forse non insegnare il diritto costituzionale, che mi disturberebbe un po', la Costituzione non sarebbe mai applicata. Non ci sarebbe mai un giudizio di fronte a un giudice in cui si verte sull'applicazione della Costituzione. Sarebbe rispettata. In un paese ideale, dove la gente posteggiasse la macchina nelle strisce blu mettendo le monetine e dove fossero rispettati i divieti di svolta e i limiti di velocità, il codice della strada non sarebbe mai applicato. Potremmo vendere il tutto a dei paesi meno felici, le pantere con i loro poliziotti ad altri paesi meno felici, saremmo meglio della Svizzera, tutto funzionerebbe senza applicare mai il codice della strada. Ma sarebbe per questo non effettivo? No, anzi, sarebbe talmente effettivo che la gente lo rispetta senza dover rischiare la sanzione. Discorsi sull'efficacia sono tutti discorsi mediamente inconsistenti. Ci può essere questo problema, che ci sono leggi che sono sempre violate e che ormai le pubbliche autorità non si preoccupa più di perseguire i reati, le violazioni della legge. Questo può essere un problema di perdita di effettività. Qualcuno potrebbe dire che la legge sull'IRPEF in Italia forse ha perso di effettività perché abbiamo un'evasione fiscale abnorme. Però è una stupidaggine, perché gente viene condannata per evasione fiscale. Vedete, sono tutti discorsi che riguardano al meglio rispetto delle norme, più o meno sono rispettate. Io so che vi mancherò questo pomeriggio, non c'è lezione, però se volete supplire, però io non so se è in diretta o se è registrata, alle 5:30 vengo intervistato da Radio Radicale, con cui io non ho alcun rapporto, che mi intervista sul mio libro. Io sono solo curioso di capire come qualcuno ha fatto la spia che abbia pubblicato un libro di critica dei diritti, ma non lo so se sarà in diretta o sarà una roba che posso fare. Arrivederci.